Buonasera a tutti gli appassionati di sport, io sono Dario Alfredo Michelini e questo è il Cutting Edge Show, terza puntata, anche se c'è stato un pilota qualche tempo fa, con me, come al solito, Andrea Ghezzi. Come stai, Andrea?
Bene, Dario, buonasera a tutti, benvenuti.
Andrea, questa sera iniziamo uno dei nostri nuovi format, come suggeriti dal consiglio d'amministrazione. Il primo è l'uno contro uno, cioè mettiamo i nostri spettatori e in questo caso te davanti a una situazione che è avvenuta nel mondo dello sport e chiediamo un parere su chi vince questa situazione. Andrea, a parte che il tennis italiano sta vivendo un momento davvero magico con i maschi. Fognini, un numero 14 del mondo, si presenta con un certo tipo di capelli. Se non l'avete visto, andate a vederlo, una sorta di afro, abbozzato con qualche spuntone. Dall'altra parte c'è Bill Belichick, forse il più grande head coach della storia NFL, che si presenta alla cerimonia Hall of Fame per fare una sorpresa a Randy Moss, anche lui, a mio parere, uno dei migliori wide receiver di sempre, in ciabatte. Secondo te chi vince?
Allora, io faccio questa premessa. Capelli tipo Fognini li ho avuti dopo aver passato il mio primo esame all'università, era una scommessa, però io avevo proprio le treccine, quelle tutte attaccate ai capelli, alla Allen Iverson, per intenderci, che perché più o meno gli anni corrispondono. Però le ciabatte, o meglio l'infradito di Bill Belichick, secondo me vince a mani basse. Io sono un fan dell'infradito. L'ho scoperto in California ormai nel lontano 2001, da lì non l'ho più abbandonato, quindi secondo me, nonostante fosse abbastanza presentabile, vince tra i due Bill Belichick.
Sì, secondo me il Belichick può fare ormai tutto ciò che vuole mentre arriva la tazza per i nostri amici. Io non l'avrò questa sera, vista la nuova location.
È bravo, volevo dire, abbiamo cambiato gli
Abbiamo
studi.
cambiato location, imparerete a scoprirla nei vari show anche legati ad Adult Magazine. Durante questa stagione una puntata che vede un primo ospite davvero d'eccezione. Perché è collegato con noi in uno dei suoi mille studi, perché stiamo parlando di un giornalista ormai di una certa fama. Abbiamo con noi Alex Milone, da giornalista per Sport Italia. Eccolo qua. Ciao Alex, come stai?
Ciao, ciao, bene, bene, ciao Dario, buona serata.
Ciao, allora, questa sera Alex lavora presso Sport Italia, fa commentatore per Mediaset Premium, ha commentato tantissime partite del calcio belga e soprattutto del calcio brasiliano. Questa sera vogliamo parlare con lui di un argomento molto preciso del mondo del calcio, cioè il ritorno di Paolo Maldini in maglia rossonera, anche se ormai la maglia è diventata una cravatta nel suo caso. Andrea, volevi chiedere subito qualcosa.
Sì, poi Alex ti lascerò a Dario che entrerà più nello specifico dell'argomento, però io, vabbè, quello che ha stupito è stato il ruolo assegnato a Paolo Maldini. Faccio una premessa, io non sono fautore o fans del Milan ai milanisti, l'Inter agli interisti, però nel caso di Maldini credo che insomma, si stia parlando di un personaggio che è il Milan. Ecco, il capitano ha sempre detto che sarebbe tornato al Milan, o comunque avrebbe accettato qualsiasi tipo di ruolo se questo fosse stato ben definito. Ora ti chiedo, direttore dello sviluppo strategico area sportiva, è un ruolo ben definito? Anche perché Paolo ha detto, mi occuperò di prima squadra, settore giovanile, mercato, rapporti con l'allenatore, quindi di tutto, e lavorerò in simbiosi con Leo. Quindi, insomma, mi sembra tutto tranne che un ruolo definito.
Forse perché gliel'hanno costruito addosso questo ruolo, perché secondo me era più importante quello che tu hai detto, che a te non conta tanto, che per te non conta tanto, ovvero il fatto che il Milan dovesse tornare ai milanisti, però magari ci arriviamo fra poco. Il discorso di Maldini, secondo me, è dovuto al fatto che serviva una figura che conoscesse l'ambiente. Dopo la gestione dello scorso anno di Fassone e Mirabelli, che passavano sia alle cose formali, però l'avete visto, no? Il mercato che hanno fatto sembrava convincente. Se ci ricordiamo, lo scorso anno di questi tempi davamo il Milan insieme alla Juventus, che le, tra le prime due d'Italia, è stato palese che poi non è andata così, con Bonucci non li ha spostati quegli equilibri, che non è riuscito a mettere in ordine la difesa del Milan, e Maldini secondo me deve portare un pochino di mentalità, no? Quella mentalità vincente. Ha fatto una battuta lui Leonardo in conferenza stampa, io più Maldini, ha detto Leonardo, abbiamo 5 Coppe dei Campioni, il problema è che io non ne ho vinta neanche. Questo qui fa capire quanto fosse importante avere in società qualcuno che sapesse cosa vuol dire vincere, ok? Che sappia cosa vuol dire vincere, perché Leonardo porta esperienza, porta anche conoscenza di calcio internazionale, lui ha scoperto Kakà, ha scoperto Pato, Thiago Silva, quindi comunque sul mercato è forte. Però ecco, forse secondo me il fatto che lavorerà insieme a Leonardo Maldini vuol dire che oltre a portare giocatori vanno anche formati, quindi gli hanno costruito secondo me questa carica ad hoc, non so onestamente se esisteva prima, però ecco, direttore dello sviluppo strategico sportivo, lavorerà un po' ovunque, in sostanza, in soldoni, secondo me Maldini deve far capire qua stiamo al Milan, ovvero è una società che deve tornare a vincere, quello che non è riuscito a fare lo scorso anno con la nuova gestione e neanche gli ultimi anni con i vari Galdiani, Condor che non era più Condor, i vari Galdiani che vanno a suonare sotto la casa di destro per portarlo a Milano, vai a suonare sotto casa di destro, ti fa capire che qualcosa è diverso rispetto ai tempi di Van Basten.
Sì Alex, è proprio di questo, è questo a cui volevamo arrivare questa sera. Qualche anno fa Berlusconi, prima di insomma fare qualche disastro che poi Milan ha pagato anche se non fino in fondo in questi mesi, prima di fare tutto ciò aveva detto: ridiamo Milan ai milanisti, intendendo che nei spazi dirigenziali ci sarebbero stati giocatori o personaggi comunque legati alla società Milan che avrebbero poi ricoperto tali funzioni. Secondo te questa è la strada giusta per una società di questo tipo di ragione, di questo tipo di cultura, per ritornare grande dove pensa di competere?
Allora guarda, secondo me può essere la strada giusta se continua a essere percorsa in questo modo, perché fondamentalmente il Milan ai milanisti nella proprietà non è che ci sia tantissimo, perché è vero il nuovo presidente è Scaroni, che faceva parte già del Milan di Berlusconi eccetera eccetera, conosceva bene Berlusconi, però comunque la presidenza è americana, quindi fondamentalmente il cuore non il cervello, magari lo è con Leonardo, con Maldini, però il cuore del Milan non è milanista adesso, è americano. Per questo c'è bisogno di mascherare questo cuore americano con più figure possibili milaniste, ma un milanista di spessore, dico io, per cercare appunto di ricostruire quel clima, quell'ambiente del Milan degli ultimi anni non recentissimi, quello che ha vinto diciamo un paio di Champions League nei primi anni 2000, e che possa ecco riformare una strada vincente nel proprio futuro. E Maldini, l'abbiamo detto, è uno che ha vinto tantissimo, Gattuso è un campione del mondo, non col Milan chiaramente, però comunque sia, era in quella squadra quando poi si è laureato campione del mondo, è un leader, è stato confermato assolutamente, si diceva di Conte, no? Che dovesse arrivare per sostituire Gattuso, non è andata così, forse proprio per questo motivo, perché Gattuso conosce Leonardo conosce Maldini, si dice addirittura possa tornare Kakà, perché Kakà vuole studiare da dirigente, e dove è meglio studiare, dove conosci l'ambiente Milan insieme a Maldini e insieme a Leonardo. E di conseguenza forse è una strada da percorrere con intelligenza, cercando di evitare tutto quello che si è fatto negli anni recenti, parlo di Galliani, l'ultima era Berlusconi prima che andasse via, e anche di quella cordata cinese che in molti, diciamo, ancora non hanno capito, non si spiegano il perché abbiano fatto una cosa del genere. Qualcuno ipotizza qualcosa, non diciamo nulla di non diamo idee che magari non possono essere vere o meno simili. Di certo quella cordata cinese lì non è che abbia fatto una grandissima figura. Adesso è arrivato Elliot, si è preso questo Milan per 30 milioni, sta ricostruendo tutto, e secondo me la strada è quella giusta.
E quindi secondo te Elliot è lì per rimanere? Perché io ho parlato con qualche tifoso milanista anche ben informato, e dice guarda, per quanto riguarda gli altri siamo abbastanza sicuri che rimarranno, ma a nostro parere Elliot è un po' da faccio 2 anni e poi magari trovo un altro proprietario. La tua idea in questo momento è...
Allora, io sono abbastanza d'accordo con questo, perché fondamentalmente Elliott è un fondo di investimenti, quindi secondo me non è che abbia tanto interesse a far crescere il marchio Milan senza poi remunerarci su, no? Senza poi prenderci soldi su. Potranno fare una plusvalenza clamorosa, hanno preso il Milan per quanto? Per 30 milioni, poi dovranno pagarci ovviamente qualche debito qua e là, dovranno poi riuscire a far fruttare questi soldi, investiranno sul mercato, dovranno mettere a posto la società, investiranno tanto nei personaggi e secondo me prima o poi lo venderanno. Era anche un'idea iniziale quella di vendere il Milan sin da subito, cercando acquirenti che poi non hanno trovato, quindi non avendo trovato acquirenti immediatamente hanno preso il Milan, lo ricostruiscono, lo fanno fruttare, stanno facendo trading col Milan. Però se il Milan nel frattempo comincia a vincere e di nuovo come prima inizia a competere, ben venga questo trading, poi magari dipende poi da chi passerà, a chi passerà nuovamente questo club.
Sì, chiaramente la speranza dei tifosi è quella di avere un Milan ancora competitivo, soprattutto in Europa, dove credono di essere più adatti a quei palcoscenici. Passiamo completamente d'argomento. Noi, te l'ho confessato anche fuori onda, vorremmo sapere se Dazon ci fa vedere le NFL. Però, a parte questo, qual è la tua opinione sull'opinione, oppure se vuoi dirci qualche informazione su come Dazon stia acquisendo sport e come stia piano piano includendo nel futuro?
Secondo me Dazon è il futuro, lo stiamo vedendo anche con Netflix nel cinema e con le varie piattaforme live on demand. Con questa trasmissione che stiamo facendo adesso, passa tutto tramite internet. Serve soltanto cambiare, no? Fare lo switch mentale per quanto riguarda le persone che magari sono un pochino non più giovanissime, perché è facile, no? Dire una persona di 60 anni vuole vedersi in Milan, no, c'è su Dazon, devi scaricarti l'app, è complicato. Secondo me Dazon punta ai figli, no? I figli che scaricano l'app sulla Smart TV e dicono al papà, vieni a vederlo con me. Detto questo, il loro pacchetto è in continua crescita, perché hanno annunciato che faranno vedere gli sport americani, hanno già l'MLB hanno annunciato che faranno vedere l'NFL. Secondo me si vedrà lì sopra, è una piattaforma assolutamente interessante. Non so chi lo commenterà, perché non ho idea onestamente. Spero che comunque sia possa continui a essere un prodotto sempre in crescita. Sai che comunque sono un appassionato di NFL, non avendo comunque il tempo di poterla seguire come un tempo, e ti parlo di almeno 10 anni fa, perché purtroppo poi tra lavoro e tra tante altre cose, tra il calcio che sommerge e qualche dettaglio lo perdi. Però ecco, speriamo che magari anche con questo Live Dazone, che ha promesso comunque di far seguire gli sport americani in un modo diverso, no? Perché magari prima c'erano comunque piattaforme streaming, ti parlo anche di 10 anni fa, che ti facevano vedere la partita, però adesso è diverso, tutto è diverso. Adesso puoi anche impostare il promemoria con Dazon, l'ho visto stanotte vedendo il calcio sudamericano, e rivedertelo dopo. Ok, quindi di conseguenza puoi rivederti tutta la partita quando vuoi, senza magari avere gli stacchi pubblicitari, non lo so ipotizzando, come succede per esempio per le TV, e quindi può essere qualcosa di assolutamente utile. Speriamo che lo facciano vedere in modo efficace.
D'accordo, sono abbastanza d'accordo sulla bontà della tecnologia. Con Andrea parlavamo in settimana, abbiamo ancora 2-3 minuti con te Alex, di quanto ci siano state delle lamentele per quei 40 secondi di lag durante la finale di Supercoppa francese. Per te cosa vuol dire questo? Sono tollerabili tali lag? A mio parere sì. Se incastonato in un certo scenario.
Secondo me sì.
Scusami, no, poi ti lascio rispondere. Cioè, il problema è che o è così e o decidi di non vederla. Cioè, lamentarsi per 40 secondi di ritardo su una partita che tu stai vedendo live, che senso ha? Per il tweet che ti arriva 10 secondi prima di quando tu effettivamente stai vedendo il gol, allora non guarda la partita, aspetti il tweet.
Magari io posso capire chi è che si lamenta, magari perché ci sta scommettendo live sopra, no? In quel caso magari c'è chi fa betting exchange, di conseguenza magari ti perdi 40 secondi, ti bloccano la giocata, non puoi giocare più, ma sono dettagli. Secondo me per quel prezzo, con 10 euro ti vedi tutto questo, se dovesse veramente rimanere così il prezzo anche in futuro, 40 secondi non sono niente. Anzi, credo che secondo me a lungo andare proveranno addirittura a migliorare tutto questo. cioè io me lo tengo volentieri 40 secondi di lag.
voglio ricordare che NFL Game Pass è circa 20 secondi di ritardo ed è una piattaforma un pochino più sviluppata, poi
è da zona grande.
Bravo, esatto, invece il Game Pass dell'NFL è un po' di più e sono 20 secondi comunque, sono quelli normali che ci sono sempre tra la diretta televisiva, diciamo, e lo
sì. L'unici problemi che abbia mai avuto per un lag sono quelli classici, quei 2 secondi tra Sky e Mediaset quando guardi la partita di Champions, sì. Magari su Sky tutto il quartiere la sta guardando, esulta, soprattutto quando magari sei nella stessa città della squadra che sta giocando e quindi ti toglie un po' la sorpresa, però a parte questo anche secondo me è un non problema e quindi volevamo proprio comunicare questo anche grazie all'intervento di Alex. Alex che ringrazio tantissimo,
grazie a voi ragazzi,
ricordiamo anche l'impegno in mondosportivo.it, direttore di questa testata, insomma lo ringraziamo ben tantissimo del suo preziosissimo tempo, lo lasciamo andare a lavorare perché come vedete è in redazione, deve andare a fare la regia,
ne ho ancora un po'. Ciao, buonanotte, buonasera.
Allora, benissimo, abbiamo avuto direi quello che è stato un ospite molto molto come vorremmo noi, no? Molto veloce, molto tempestivo, molto sul pezzo, quindi siamo molto contenti di aver avuto Alex Milone. Andrea, abbiamo anche un secondo ospite che è Manuel Follis, al quale chiederemo di una cosa molto particolare che è successa in settimana.
C'è da dire, Dario, che tu di questa cosa ne parli da almeno un anno, quindi sei un precursore dell'argomento.
Io sarò ricordato per sempre come colui che ha profetizzato la vita di LeBron James, pur non essendo un fantastico intenditore di basket. Ho capito che questa persona vuol fare qualcosa di incredibile e una delle prossime tappe è la Casa Bianca. Secondo te, Manuel Follis?
Ciao a tutti intanto.
Ciao Manuel.
Secondo me è perfettamente a suo agio nel ruolo di politico e sta facendo le prove generali. Poi il processo per fare un tipo salto di quel tipo è complesso, il meccanismo delle elezioni americane è complesso, bisogna trovare particolari appoggi, però di sicuro l'America è nota perché ha portato in passato anche altri personaggi che avevano ottenuto la fama al di fuori dei loro ambiti, pensavo a Ronald Reagan che era un attore, portati poi fino alla Casa Bianca. Secondo me LeBron sarebbe un candidato perfetto da questo punto di vista.
Sono stato decisamente tempestivo nell'introdurre l'argomento. Allora, ricordo per chi magari non ha seguito, LeBron James settimana scorsa ha aperto una scuola in cui ci sono circa 240 studenti, di bambini, ragazzi, di famiglie disagiate, comunque che non avevano una possibilità, dà una possibilità ai genitori, a loro, per tutti c'è già l'università, per coloro che studieranno, che dimostreranno di poterci andare, l'università di Ekron è già pagata, insomma, che è comprato con un sito Twitter una generazione di abitanti di Ekron. Quindi una persona del genere è anche chiaro che possa attirare a tutt'altro. Infatti vi ho messo da leggere il tweet di Michelle Obama: io e Barack siamo molto orgogliosi di te. Insomma, se c'è un endorsement che vale qualcosa è proprio quello dell'ex press lady. Manu, quindi secondo te come può un giocatore di basket pensare così in grande e rendere sul parquet? Magari entriamo un attimo sul gesto tecnico che viene richiesto.
A parte che LeBron in questo è uno dei più grandi professionisti che il mondo della pallacanestro abbia visto, quindi se c'è una persona in grado di distinguere e di applicarsi senza sosta in maniera con un'energia che ormai ne ha fatto la cifra, diciamo, sportiva del giocatore, con un'energia quasi sovrumana, quindi applicarsi alla pallacanestro, ma per, non per questo distrarsi da altre sue attività, quello è LeBron, che ha una serietà nell'affrontare la sua vita e nell'autodeterminarsi che è onestamente senza uguali. Hanno analizzato le parole con cui LeBron James ha presentato la scuola di cui parlavi, ha definito il giorno più importante della mia vita, questa è la cosa più importante che abbia mai fatto, e siccome sappiamo che LeBron qualcosina ha vinto, e diciamo che è da quando è al suo anno, almeno dal junior, dal suo anno da junior alla high school, che è sulla bocca di tutti, si porta addosso un nickname come il prescelto, ha utilizzato le parole, il modo in cui lui ha comunicato e ha parlato con la sua consueta eleganza, in completo ormai stiloso, cioè sta curando dettagli LeBron che vanno ben al di là dell'ambito sportivo. Se tu la domanda è: ma questo poi non inficia le sue prestazioni? La risposta è no. Peraltro LeBron è in missione adesso, cioè lui ha la parte finale di una missione che è uno storytelling stupendo, cioè portare il titolo a Los Angeles. Se ci riesce, beh, si tratta di, come si dice nei file, sovrascrivere ciò che è stato prima, cioè in maniera prepotente diventa davvero il più grande di tutti i tempi, che è il discorso da bar che appassiona sempre tutti: è meglio Jordan, è meglio Kobe, è meglio LeBron. Dovesse portare il titolo ai Lakers, sarebbe davvero dura, e a quel punto secondo me il tassello è le prestazioni con i Lakers, che sono funzionali addirittura a un eventuale pensiero in grande, quindi prestazioni con i Lakers, e a quel punto il mondo è sui piedi.
Io sono sicuramente d'accordo, anche se ritengo che già il titolo a Cleveland fosse una grossa dimostrazione di quale sia in realtà la sua volontà, che è quella di toccare più persone possibili, e di questo non possiamo che essere, credo, anche contenti da qualche punto di vista.
Però non è bastato, ho guardato il titolo a Cleveland, non è bastato, è ancora in discussione, quindi anche secondo me è, come dire, la prova del 9 con cui mette tutti a tacere.
Ma Manuel, ti faccio due domande. La prima è: LeBron, quando ha parlato della scelta dei Lakers, l'ha definita come, ha detto questa cosa, è solo business. Quindi io credo che ci sia una componente extracampo molto importante nella sua scelta, che non è solo quella di far vivere i propri figli in una città come LA. Poi Dario ha messo a schermo il tweet di Donald Trump che tira in ballo anche Michael Jordan. Secondo te LeBron James fuori dal campo è una versione migliorata di quello che è stato MJ, che ha comunque ha cambiato radicalmente il modo in cui noi vediamo gli atleti? Però io cito sempre una frase, che è quella di Jordan, che dice: anche i repubblicani comprano le scarpe, quando decise di non appoggiare un senatore democratico della Virginia o del North Carolina, non mi ricordo più. Secondo te LeBron James è l'evoluzione anche fuori dal campo, al di là di quello che fa in campo? Secondo me Jordan è inarrivabile. Secondo te LeBron è l'evoluzione fuori dal campo migliorata di MJ?
Guarda, sincero, e non ci eravamo messi d'accordo prima, ma questa sera, sapendo che poi sarei intervenuto, facevo delle riflessioni mie personali mentre mi cucinavo la pasta, quindi, mentre mi nutrivo, che come vedete io ne ho bisogno, e ho fatto esattamente questa riflessione, cioè ho pensato a LeBron come l'evoluzione. Faccio una parentesi: Donald Trump ha detto io preferisco Michael Jordan, Michael Jordan ha detto io sto con LeBron James. Questo giusto per dire con chi sta, quindi Trump è rimasto col cerino in mano. Però sono d'accordo con te, Michael Jordan ha fatto questo passaggio: grandissimo atleta, grandissimo businessman, perché la sua linea di scarpe ha trasformato, e LeBron James potrebbe fare il passo ulteriore, cioè non solo il business, ma la politica, vogliamo dire che in un paese, nella visione più pura, diciamo, il cambiare le cose, lasciare un segno del suo passaggio. Lui ce l'ha molto questa cosa, ripeto, non è noioso, ma se analizzate il discorso dal punto di vista, ci sono quelli che amano i politologi, la retorica in senso buono, cioè l'utilizzo delle parole, le parole che ha usato per presentare la sua scuola sono quelle di un politico.
Esattamente, sono d'accordissimo con questo. Mentre togliamo il tweet del nostro amico Donald Volevamo chiedere un'ultima cosa, infatti lascio la parola ad Andrea che è più informato sull'argomento perché è davvero caldo e sappiamo che tu puoi dirci la tua su questo in modo davvero decisivo.
Manuel, me l'hai suggerito tu, io ho colto il suggerimento e quindi ti rilancio l'argomento. Oggi, proprio oggi, poche ore prima che noi andassimo in diretta, sono un po' cambiate le regole a livello NCAA sul fatto di assumere un agente, sul fatto di presentarsi al draft, il combine, eccetera, eccetera. Adesso io ho fatto confusione, ma vorrei che invece tu, per chi ci sta guardando, facessi chiarezza. Cioè, cosa è cambiato per i giocatori che escono dal college e vogliono insomma, proporsi per l'NBA, per il draft, eccetera, eccetera?
Ipersinteticamente, molti sanno, NCAA, scandalo FBI, quindi la FBI che mette sotto accusa e sotto indagine molte università perché i reclutamenti, sostanzialmente che cosa si faceva? È stato raccontato anche nei film, le grandi compagnie sportive, le grandi college facevano in modo di pagare, di dare donnine, cioè fare, di agevolare il fatto di portare i migliori prospetti al college. Fine del riassunto, la NCAA dopo lo scandalo FBI non poteva più stare a guardare, doveva assolutamente fare qualcosa. Voi mi avete chiamato, io stavo ancora leggendo i documenti perché comunque sono tante regole, le principali. Allora, i ragazzi dal loro anno da senior alla high school potranno assumere un agente. Questo va di pari passo con il fatto, anche durante l'anno, cioè potranno avere un agente che cura i loro interessi. Quindi si sdogana il professionismo già dalla high school. Il secondo passaggio sarà che la NBA e l'associazione dei giocatori accettino, che questo ormai siamo una formalità, il fatto che un giocatore, anche adesso la regola dice che ti puoi dichiarare al draft fino da quando hai 19 anni, il tetto sarà abbassato a 18, di fatto permettendo il salto dalla high school direttamente all'NBA. Qual è però
questa cosa specifica? Secondo te questa, il famoso one and done, che sostanzialmente va a sparire, questo è stato fatto perché ci si è resi conto che tanti ragazzi stavano iniziando a scegliere anche delle alternative, andare a giocare in campionati diversi da quello del college NCAA, o perché comunque tanto stavano sei mesi, non facevano neanche l'anno vero e proprio accademico, giocavano il campionato NCAA e poi si dichiaravano per il draft?
Sono tutte e due le cose. Il caso emblematico è Ben Simmons, che ha fatto a LSU sei mesi, dopodiché, tanto è vero, Ben Simmons quell'anno non ha vinto il titolo di miglior giocatore dell'anno, dice, ma come, così forte? Perché non aveva i requisiti accademici, perché Ben Simmons, finiti sei mesi, disse, ragazzi, io ho fatto sta farsa perché lo volevate voi, adesso ho il minimo sindacale per entrare nell'NBA, io dei libri proprio non ci penso, proprio non faccio neanche finta, non vi invento neanche niente, sto fuori da scuola, vado a giocare e chi si è visto si è visto. Era un'ipocrisia, ci si stava girando intorno. Anche gli allenatori del NCAA sono contenti. Preciso una cosa importante, che c'è una regola importante che cambia insieme a questa. Adesso, se tu ti dichiaravi per il draft, eri, passatemi il termine, fottuto. Nel senso, se una squadra non ti sceglieva, a quel punto avevi o l'Europa, o la tua palestra, o la G-League. Adesso invece i ragazzi potranno andare al draft, finire la notte del draft, se finiscono al draft, possono tornare al college, e questo cambia tutto, perché un giocatore può testare tranquillamente la pista del professionismo, ma poi tornare indietro, e questo, anche questo cambierà moltissimo. Quindi hanno tempo i giocatori fino al giorno dopo il draft, quindi la notte del draft vedono come va, dopodiché fanno le loro scelte, ma possono dire al loro college, ok, torno indietro per fare un anno intero.
Sì, però scusami, perché volevo poi portarti qui, cioè non si rischia di tornare a quella situazione che invece la regola del fino a 19 anni non ti puoi dichiarare al draft, ovvero un sacco di giocatori che dall'high school faranno direttamente il salto nell'NBA, verranno scelti, perché come al solito in NBA si sceglie per il potenziale, e insomma si tornerà ai Jonathan Bender, ai Kwame Brown di turno, perché... Cioè, comunque costringerli ad andare un anno al college o fargli fare un'esperienza all'estero di qualsiasi tipo. Io mi ricordo ormai 15 anni fa Brandon Jennings, forse qualche anno in meno a Roma, giocò pochissimo, ma ce ne sono tanti altri. Cioè, il rischio non è quello di avevamo fatto una regola per evitare che dei ragazzi dei 18 anni andassero in NBA per poi finire fuori dalla Lega in 2 o 3 anni e adesso ci ritorniamo, perché poi quello che succederà è che l'NBA continuerà a scegliere secondo il potenziale, non secondo l'effettivo valore del giocatore, e quindi avremo tanti giocatori giovani che verranno scelti, credo io, penso.
Il rischio c'è, è assolutamente così. Diciamo che però la NCAA era di fronte a una scelta. almeno non c'è ipocrisia. Cioè, rischi che una, se tu sei un atleta non forte, vuoi andare in NBA, vieni scelto perché hai un fisico della Madonna, poi non ti fanno giocare, sostanzialmente la NCAA ha perso un pirla, quello che a Milano chiamiamo un pirla, ha perso un pirla, ma ha mantenuto intatto un sistema, che in questo momento è una priorità per la NCAA, perché tutto il sistema aveva perso di credibilità. Hai ragione, Andrea, cioè, di fatto si rischia che... ci sono tante regole, ve le sto sintetizzando. C'è da dire che i giocatori che potranno prendere dal loro anno senior un agente non sono tutti, ma solo quelli considerati elite players. Chi decide chi sono gli elite players? USA Basketball, che è l'associazione che gestisce il basket americano. Quindi diciamo che probabilmente l'associazione, non dandoti l'etichetta di elite, ti sta dicendo l'assa sta a fare il salto subito e non è il tuo ambito, piuttosto cerca di fare un buon college e mettiti in mostra lì, perché ci sarà anche questo, che probabilmente è un'ulteriore tutela. Ci sono molti controlli anche per dichiararti al draft, hanno creato una sorta di committee che dovrà valutare, cioè tu dici caro draft voglio dichiararmi, e probabilmente questo committee dirà guarda che tu rischi poi di non giocare, cioè cercheranno di fare in modo di evitare il più possibile questa cosa che dici, dopodiché il rischio c'è.
Dario, vi faccio un'ultima domanda, poi lo salutiamo perché so che ha degli impegni. Ci scrive Alex Bogdela, siamo già in chiave draft 2019, io ho letto qualcosa sul basketball NCAA, ti chiede secondo te quali sono i migliori prospetti per l'anno prossimo, per il prossimo.
No, aspetta, vi ho frizzati.
Ah, ok, adesso mi vedi, ci vedi?
Adesso sì, ho sentito l'ultima domanda e poi mi sei scomparso, così è difficile.
Così è difficile. No, Oleg Bogdea, il nostro amico ascoltatore, ci guarda sempre, ti chiede quali sono i migliori prospetti per il draft 2019.
Allora, sicuramente RJ Barrett, che è dato numero uno, quest'anno non credo che ci sia discussione, RJ Barrett è canadese, ha già distrutto da solo la nazionale americana, ripeto, ha distrutto, punto, da solo, punto, la nazionale americana, parlo di under 18, però impressionante, giuro, devo giocare impressionante, e ha vinto quindi da solo per la nazionale canadese un titolo importante. E l'altro, vabbè, io non posso non nominarlo, quest'anno ci sono, lo guardate, siete dei matti, è Zion Williamson, cioè stiamo parlando del, se LeBron, non so come dire, è del 3.0, 4.0, chiamatelo come volete, un giocatore iper spettacolare, iper social, il più seguito dai tempi di non so cosa, proprio una mega star, gioca a Duke, quindi grande visibilità, sarà molto divertente da vedere giocare. Io non so quanta strada, io non so che tipo di annata farà, ma è un prospetto che non potete non guardare.
Duke sarà simpatico come a tutti i tifosi direttamente.
Va bene, ringraziamo Manuel Polis per essere stato con noi e averci dato anche quest'ultimo insight sui giocatori da seguire per il draft 2019. Grazie mille Manuel, alla prossima.
Ciao ragazzi, buona puntata.
Ciao, grazie.
Ok, cambiamo
argomento.
Dimmi.
Stiamo andando velocissimo.
È la puntata perfetta. Non faremo mai meglio di così. Il prossimo ospite in realtà è uno dei tre padroni di casa, quindi lo introduciamo subito con una maglietta che mi sembra di riconoscere. Giovanni Ganci è con noi. Ciao Gio.
Chi è? Chi mi cerca? Chi è?
Qui c'è bisogno. C'è bisogno per gli spettatori di dire che Giovanni è da stamattina che si dice. Ragazzi, per favore non chiamatemi tardi, chiamarlo tardi.
Vergognatevi, dico solo questo, non avete più rispetto per l'età.
Io ti vedo appesantito, oltre che stanco, stai godendo.
Non sono assolutamente appesantito perché mangio giusto, due bagni al giorno che mi permettono di smaltire le poche calorie che ingerisco giornalmente, sono abbronzato, ma sai, quello per me è facile.
Va bene. Allora, con te dobbiamo parlare chiaramente di Cuba NFL. Iniziamo da un argomento che ha destato più di un video. Mi sentite bene?
Sì, sì.
Perfetto. Scrivo solo io, disturbo da PC. Argomento della settimana in effetti, che c'è stato loro stand in e una chiamata un po' controversa per quanto riguarda la nuova regola dell'MSU. Se lo vuoi spiegare come credi che sarà utilizzata durante questa stagione? Insomma, qui c'è un po' il classico video, li chiamo tutti o non ne chiamo nessuno? Vuoi spiegarti al meglio?
Un bagno di sangue, sarà un assoluto bagno di sangue. Nel senso che la prima partita l'aspettavamo tutti, non solo per rivedere un po' di simile agonismo in campo, ma anche proprio per vedere le nuove regole sul kick-off, sulla posizione dei giocatori e soprattutto questo discorso della regola del contatto col casco. Ma alla fine devo dire che le prime due che sono state chiamate nel primo tempo sono due chiamate lecite, tranquille, talmente evidenti da non essere neanche discussione. Il problema è che da quanto sembra, da quanto si è visto, da quanto si è letto giorni dopo, nel secondo tempo si siano dimenticati di applicare la stessa regola che hanno applicato nel primo tempo e dei contatti che sono stati così puniti come violenza non necessaria probabilmente rientravano nella nuova regola. La differenza dov'è? Non tanto nel fallo che c'è per 15 yard, è che nel primo caso si può arrivare anche teoricamente all'espulsione del giocatore. È la prima partita e ce ne saranno altre 4 giornate di pre-season per dar modo ad arbitri e giocatori di quantomeno trovare un compromesso tra di loro su come applicare questa regola. Io credo, sperando di sbagliarmi, perché almeno insomma siamo per la tranquillità noi quando vediamo le partite, ma credo che questa regola ci perseguiterà per tutta la stagione e sarà usata a torto e a ragione per come qualcosa che influirà sul risultato delle partite.
Okay.
No, non ho niente da dire. So che Dario stai aspettando che io dica qualcosa, ma quando parla coach, ref, ganci, soprattutto se si parla di regole, sto zitto, ascolto, apprendo e condivido tutto quello che ha detto.
Sì, come state vedendo sui vostri teleschermi, per il chiamato gesto, cioè l'espulsione del giocatore, c'è una regola un po' strana, cioè il giocatore abbassa il casco e si stabilisce come una linea dritta dal corpo alla testa prima di iniziare ad avere contatto con il casco. Mentre tutto qui sembra davvero mistificante, non sapremo mai durante una cronaca dire ok, questo è da espellere e questo no. Io credo questo.
Sì, ti presento un altro particolare che quella slide non è citata, cercando di leggerla, no, non la vedo, che in caso di fallo chiamato sul campo, ovviamente, può intervenire New York chiedendo l'espulsione del giocatore. Attenzione, non chiedendo all'arbitro di rivedere il fallo e valutare se ci possa essere l'espulsione del giocatore, ma espellendolo direttamente da Park Avenue. E questa è una delle grandi novità introdotte all'evento di quest'anno e anche davvero questa spero venga usata nel modo più parco possibile, perché arrivare all'espulsione di un giocatore determinata non dalla priorità del campo ma da una boot da tutt'altra parte, secondo me rischia davvero di snaturare il gioco, anche se poi magari il fallo è stato omicida, in televisione si vedono 20 replay, si può capire meglio, però credo che ci rischia davvero di snaturare un po' il gioco.
Ti chiedo solo un'ultima cosa su questo argomento. Nella mente è arrivata da una certa mente che scritto che queste regole sono state introdotte perché risaltano un po' il modo in cui si insegna a trattare a livelli più bassi, cioè in high school oppure nelle università. Sei d'accordo dal punto di vista del corso?
Assolutamente sì, nel senso che USA Football, che è un po' forse simile a USA Basketball che citava prima Manuel, che sovrintende un po' a tutto il football giovanile americano, ormai sta da diversi anni implementando delle linee guida perché il casco non venga più assolutamente utilizzato nei placaggi. Addirittura su Marco Morale si hanno chiesto il contributo e il supporto di allenatori di rugby, dove ovviamente la testa non la usi per placare, far capire quali possono essere le migliori tecniche per evitare il contatto di casco durante un placaggio. Quindi c'è questo lavoro che viene fatto a livello giovanile e che erano obbligati a fare, perché tenete presente che il football americano sarà sempre, è sempre comunque lo sport più seguito negli Stati Uniti, non è più, più praticato, anzi a livello giovanile, con giovanile intendo 0-14 anni, ormai è stato superato nettamente dal calcio e rischia di diventare sempre più marginale proprio per questo, per questa paura dei contatti.
Esattamente. Cambiamo argomento, Andrea, vogliamo anche parlare di un nostro amico, diciamo.
Sì, volevamo un pochino, vabbè, ma poi Joe stasera ci ha fregato perché ci ha anticipato, ha pubblicato un pezzo che spiegava il motivo del, del taglio di Giorgio Tavecchio. Io oggi scrivevo che si allenerà con i Falcons, ma Joe giustamente mi ricordava che c'è tale Matt Bryant che tornerà a breve dalle vacanze, quindi per Tavecchio è una gita quella nel, in Georgia. Insomma, Joe, se vuoi comunque raccontare un po' i motivi del taglio di Tavecchio e poi dirci secondo te quali posso, quale può essere il futuro di Giorgio a breve, perché comunque il fatto di essere entrato nel vero giro dell'NFL, cioè di aver disputato una stagione intera con una squadra, dovrebbe in teoria facilitarlo nel trovare un nuovo team, o almeno questo è quello che noi ci auguriamo.
Allora, devo dire che il taglio di Tavecchio la settimana scorsa non mi ha sorpreso, perché al Camp di Torino avevo avuto modo di parlare con i Raiders Booster Club, cioè i tifosi italiani dei Raiders, che mi avevano spiegato come questo Pinheiro sarebbe stato un tipo tosto. Pinheiro è il kicker undrafted che hanno preso i Raiders, che arriva dalla Florida, è un tipo tosto perché è bravo, ma soprattutto perché il tight end invece preso al draft sempre dai Raiders, Tare Townsend, era l'holder di Pinheiro a Florida. E siccome uno più uno fa due, e se c'è un posto in cui questa somma aritmetica ancora più valore proprio dell'NFL, non mi ha sorpreso affatto che i giorni di Giorgio Tavecchio a Oakland fossero contati. Facendogli una domanda nell'intervista che sono riuscito a fargli sempre a Torino, gli ho chiesto come andava con il nuovo long snapper, il nuovo holder, molto positivo, lavoriamo sempre per migliorarci, ma non è facile per un holder avere un kicker destro e uno sinistro, soprattutto quando l'Holder ha sempre lavorato con i destri, quindi ahimè non mi ha sorpreso il taglio di Tavecchio. Mi ha fatto piacere leggere questa mattina che lo hanno chiamato i Falcons, come da tu Andrea, vuol dire che adesso ha quantomeno un nome da spendere per una squadra che ha bisogno, però dopo aver letto un po' in giro in rete dei piani incredibili, Tavecchio, i Falcons, si è fatta così, mi sono sentito un po' di buttare un po' di acqua sul fuoco, ma non per cattiveria nei confronti di Giorgio, che ritengo una persona speciale, non solo per aver visto il documentario realizzato da Tony Federico, che trovate sul canale YouTube di The Cutting Edge, che vi fa capire che persona particolare sia, proprio per averlo incontrato anche a Torino, molto disponibile, ma mi sono sentito di dire a tutti quelli che tifano per lui, in quanto italiano, e ci sta, ci mancherebbe, che ai Falcons molto probabilmente Tavecchio passerà una settimana, cioè il tempo che verrà dato a Bryant di ritornare ad allenarsi. Adesso non so il motivo per cui non si stia allenando, non so se è un problema fisico, ferie, permesso medico, non lo so onestamente, non sono così addentro alle cose nella squadra di Atlanta, però non hanno Bryant, il kicker, anche quello undrafted, sconosciuted free agent che hanno preso a marzo-aprile, probabilmente non li soddisfa. Questi fra due giorni hanno una precisa, domani notte hanno una precisa con chi ti riserve, e c'è altro vecchio libero, quindi è davvero contento per lui, perché quantomeno rimane al giro, scrivono il tuo nome sui giornali. Tenete presente questo, il Bryant ha firmato esattamente 4 mesi fa, insomma poco tempo fa, un rinnovo di contratto triennale da 10 milioni di dollari e ok, ma ben due garantiti, che per un kicker non sono pochi soldi, nonostante abbia 40 rotti anni. Quindi credo, vedo difficile, almeno di un infortunio adesso di Bryant, che Tavecchio possa rimanere. Però, ripeto, è buono che i Falcons abbiano pensato a lui come persona che per quella partita può essere utile. Un'ultima cosa, ricordo te in un tweet, Andrea, l'ho ripreso io nell'articolo, ma ne avevamo già parlato, il kicker è quel ruolo dell'NFL in cui non c'è sostituto, nel senso che nell'NFL ci sono 32 kicker, punto, non 64 perché c'è una riserva, e neanche 45 perché ci sono 13 squadre che ne hanno preso qualcuno nella practice squad, no? Anche nella practice squad non viene occupato un posto da un kicker, e quindi se Tavecchio non dovesse trovare posto in questi Falcons, ripeto, cosa molto difficile, la stagione è lunga, abbiamo visto che l'anno scorso ne sono cambiati tanti per incapacità, quindi insomma lui deve farsi trovare pronto, ripeto, il fatto che abbiano chiamato lui, che il suo nome oggi sia su un po' di siti come persona che partecipa al camp dei Falcons, non può che essere cosa buona per la sua reputazione.
Io, ma ti faccio una domanda banale, giuro, non lo so. Matt Bryant è mancino?
Destro.
Ah, ok, quindi no.
Destro, e in questo caso vuol dire che sei veramente disperato con l'altro tizio che hai, e metti il long snapper e dici, guarda, ti metti qua ogni allenamento. Uso un termine tra virgolette, senza fare gesto di virgolette, che odio, buttiamo via 10 minuti, un quarto d'ora d'allenamento, o anzi, vieni qua tu 20 minuti prima con il long snapper e ti metti nella posizione opposta e fai calciare Tavecchio. E dico questo per qualcuno che stia pensando, ma cosa vuoi che cambia? Basti girarsi, ecco ragazzi, in questo fidatevi di chi un pochettino allenato, e ogni volta che devi cambiare il tuo movimento, qualunque esso sia, è sempre caos.
E non possiamo che essere d'accordo su questo.
E vorrei anche vedere.
Come diceva prima Andrea, giustamente. L'ultima cosa. Alessandrone, abbiamo sentito prima, si dice sicuro che l'NFL arriverà anche su Dazn. Vogliamo ricapitolare questa storia per l'ultima volta prima di lasciarci per le vacanze nostre.
Cosa? Ma cosa vogliamo ricapitolare, Dario? Cioè, qua si tratta davvero di qualcosa di surreale. Allora, ricostruiamo un po' il discorso, così diamo un filo logico e poi possiamo andare a letto. DAZN trasmette l'NFL in molti dei paesi del mondo in cui è presente, non in tutti, in molti. E quindi, quando è arrivata questa piattaforma anche in Italia, tutti abbiamo sperato che, vista la scomparsa di Premium Sports, cioè i diritti che avevano per l'NFL erano, si era terminato il contratto, ma poi proprio chiuso Premium Sports, non c'è più. Quando ancora Sky era lì dal farci capire cosa avrebbe fatto, per tutti si è aperto il cuore. E su questo sono d'accordo con quanto ha detto prima il mio predecessore, nonché direttore, di Mondo Sportivo, molto sito molto molto bello, molto interessante a leggere, a 10 euro al mese con un contratto mensile, nel senso che può essere disdetto in qualsiasi momento la pacchia. Per un appassionato del ferro vuol dire pagare 50 euro per avere la stagione dall'1 settembre al 30 gennaio, e sono solo il Super Bowl, che magari se va bene lo rifai Italia 1, in chiaro, non lo so, è una battuta. E con 50 euro hai un tot di partite di NFL da poter vedere, e per favore non cominciamo con ma il Game Pass, non stiamo parlando di chi si abbona al Game Pass, questo è tutto un altro discorso, per favore non commentate più gli articoli che pubblicheremo su Adol Magazine, ma fatemi il Game Pass, mi passa la paura, non ce ne frega nulla, e lo dice uno che il Game Pass ce l'ha da quando esiste il Game Pass, quantomeno ci si possa abbonare dall'Europa e dall'Italia. Poi c'è stata questa DAZN, ci ha aperto il cuore, arriva la presentazione pubblica dei palinsesti e la NFL non viene citata, anzi sì, viene citata, ma poi ma come se fosse stata una papera dal presentatore. Il comunicato ufficiale di DAZN non cita la NFL, vuol dire che DAZN non trasmetterà la NFL, non ne ha comprati i diritti, non li vuole comprare, sono troppo cari, non lo so, non sono fatti nostri. E quindi abbiamo pubblicato un articolo, chiaramente, nonostante fossimo stati bombardati da persone che ci dicevano, su tutto il calcio.net scrivono che ci sarà NFL, su viva lo sport con la palla rotonda.com scrivono che ci sarà NFL, sì, anche noi abbiamo potuto scriverlo, ma non sarebbe stato onesto scriverlo in quel momento, perché nulla di ufficiale dava questa trasmissione. Ed è quello che abbiamo riportato. Un pomeriggio sono in relax sulla SRAI, mi arriva un messaggio e di un nostro lettore che mi dice: guarda, sto guardando la finale di Supercoppa di Francia e ti vorrei segnalare uno che ci sono 40 secondi di lei, una vergogna, proprio così, dillo a Ghezzi. E l'altra cosa che nell'intervallo hanno trasmesso uno spot in cui hanno detto che questa c'è Ghezzi, vabbè, la bella questa, che trasmetteranno la precision NFL. Allora, io dico, va bene, stiamo calmi. Sono entrato nel mio account di DAZN, di cui sono stato beta tester, ve lo posso dire. Adesso è finito il periodo del beta tester, quindi posso rivelarlo, e quindi ho ancora un account che dura ancora qualche giorno, testata con Chromecast, e funziona veramente bene.
Quindi la banda, cioè, tu con la tua banda riuscivi a vedere le partite?
Attenzione, io abito a Milano, sono fibra 1 giga, quindi lascia stare. No, vado a vedere l'intervallo e c'è veramente questo video che ho ripreso col cellulare, in cui la gente mi ha detto: ah, è la tua voce, l'hai commentato te. No ragazzi, mi sarebbe piaciuto, ma non è la mia voce. Ho fatto questa ripresa artigianale perché volevo che rimanesse qualcosa di quella pubblicità che poi abbiamo messo a Adore Magazine, e da qui abbiamo dedotto che dal giorno trasmetterà la NFL. Loro parlano di Precision NFL, non parleremo della season, però non esistono i diritti di Precision NFL, amici, fidati, non ho mai trattato diritti, qualcosina lo so, i diritti di Precision non esistono. Chi compra la Precision è perché ha comprato la season, una partita, una sintesi, ma è così. E da quel momento anche lì il vuoto e il silenzio. Adesso ho coinvolto un mio amico che è regolarmente abbonato, che ogni mattina va a vedere il palinsesto di DAZN per vedere se compare la NFL. Questa mattina, vi dico anche l'ora, alle 10.30 mi ha scritto: Giovanni, ho compiuto il compito che mi hai assegnato, c'è programmazione mi pare fino al 17-18 agosto, e dentro la prima giornata di Serie A, insieme a tutto quello che DAZN trasmette, ma di NFL neanche parla. Allora Dario, non so più a chi dire. Ho scritto un tweet, un messaggio privato via Twitter al loro responsabile del public relations, non ho ancora avuto risposta, e quindi in questo momento non so dire se adesso trasmetterà NFL, se hanno trasmesso quello spot in maniera segreta perché qualcuno è entrato nel loro palinsesto e l'ha trasmesso. Mi hanno scritto due o tre persone dicendo che hanno parlato con l'help desk, che hanno negato l'esistenza di quello spot, meno male che l'ho ripreso. E comunque, per chi è abbonato, andate nell'intervallo di quella partita della Supercoppa di Francia e lo potete rivedere, non credo l'abbiano cancellato. Quindi a questo momento dico, sto con quanto scritto, DAZN ha annunciato con uno spot pubblicitario che trasmetterà la NFL. Quando la pre-season, quando lo faranno, lo so, perché in questo momento nel palinsesto delle prime due giornate di pre-season non c'è traccia.
Io non so se alla fine riusciremo davvero a vederlo nel stesso DAZN, però già così è abbastanza divertente tutta la faccenda. Insomma, ci stiamo appassionando a questa vicenda.
Scusami, no, Dario, solo un'ultima cosa. Io vorrei che se qualcuno di DAZN passasse su questa trasmissione, capisse che gli appassionati di football NFL che sono disposti ad abbonarsi, quel discorso di 10 euro al mese con disdetto può essere fatto in questo momento, sono tanti, sono una massa che se per Sky Italia non valgono nulla da un punto di vista numerico, per una piattaforma nuova come DAZN possono valere tanto, e se loro riuscissero a fidelizzare questi spettatori, quindi con la trasmissione di 2-3 partite a weekend, magari una o due di queste, quelle in orario più agibile, con un commento in italiano, e rischiano, nel senso buono del termine, di fare un buon gruppo di persone, quindi un buon gruppo di abbonati, che per una pay TV, seppur in streaming, che inizia a essere presa sul mercato italiano, non è affatto male.
Sono sicuramente d'accordo con questo commento. Grazie mille Giovanni, ci lasciamo andare, grazie per essere stato con noi, insomma, a casa tua, ci vediamo alla prossima.
Ciao ciao ragazzi, grazie mille a voi.
Ciao Gio.
Ciao, 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 ciao. Ok, solo un attimo per escludere Giovanni. Andrea, in conclusione di puntata.
Aspetta, perché perché tu non leggi i messaggi che ci mandano. Ci sono un paio prima di fare l'ultima parte del programma.
Prima super della fine, domande e poi l'ultima rubrica.
Tra, no, solo per questo motivo, perché mi chiedono vostre opinioni sulla trade Cleveland e Buffalo per Coleman. Poi, cosa ne pensate della vicenda di Callaway, rookie dei Browns, che è stato fermato nei giorni scorsi dalla polizia, con patente sospesa, possesso di marijuana e a quanto sembra nelle ultime ore con parti di armi nella macchina? Posso dire che non penso niente?
Io della trade penso che sia successo qualcosa, perché non è via Coleman per il nulla completo. Ti sei reso conto che fa schifo e allora nessuno te lo dovrebbe prendere, oppure è successo qualcosa e te ne devi liberare in qualsiasi modo.
Allora Dario, per quanto riguarda Coleman, al di là di quello che dice Rappaport, che mi legge, mi commenta e mi risponde in modo indiretto, sai che torna Josh Gordon, sai che firmerai Dez Bryant, a quel punto liberi un po' di spazio salariale cedendo Coleman per una pick del settimo giro e poi devi firmare davvero però Dez Bryant e Josh Gordon deve rientrare nella net. No, per quanto riguarda Callaway, anche lui appunto rookie dei Browns, sembra che li scelgano apposta e quindi io mi astengo, perché insomma difendo questa squadra in ogni modo, però poi escono queste notizie e so che gli amici me lo chiedono perché sanno che io sono un tifoso dei Browns, però ecco, no comment e andiamo avanti così. E poi vabbè, insomma, Max Bryant non si tocca, Callaway è già il rookie of the year prima che cominci il campionato, e poi ciao ragazzi da Tony Federico che salutiamo, abbracciamo. Va bene Dario, entriamo pure nella nuova rubrica che ho inventato.
La prima rubrica nuova era l'uno contro uno, l'abbiamo fatta. La seconda è Badaun e Bomboloni, cioè esprimere un'opinione, in questo caso tra me e te, su vari avvenimenti che sono successi durante la settimana. Per esempio in Drew League, che è una lega di basket angelina, c'è stata una rissa tra compagni di squadra. Adesso se riesco vi mando il tweet, perché è davvero ridicola. Secondo me questa è un bombolone, cioè proprio non ha senso.
Ah vabbè, allora diciamo che io sono per le risse tra compagni di squadra in allenamento, quindi quando si è in allenamento ci si mena, si litiga e tutto il resto. Insomma, quando si sta giocando una partita di qualsiasi livello, anche quella del campetto, fa sempre un po' ridere vedere litigare due compagni di squadra. Qua si sono proprio presi a botte, adesso ecco, forse il tweet sta partendo. Però cioè, la cosa più bella del video è un ragazzo con i jeans chiari e la canottiera che entra, lo vedrete comparire adesso secondo me, eccolo qua, e che proprio cammina tranquillo, come se non stesse succedendo niente. E questa secondo me è la parte divertente del video, per il resto, due rimbambiti, la cosa credo sia finita anche abbastanza velocemente.
Sulla Drew League posso qui essere d'aiuto alla trasmissione, incredibile sfida, Bryant, James Harden, forse nel 2011, durante uno sciopero, con Bryant che le mette 39 e Harden 38, la squadra di Bryant vince di un punto con tripla di Kobe allo scadere. Insomma, una di quelle leghe in cui ci si diverte, insomma, se siete in zona, state facendo le vacanze in quella parte degli Stati Uniti, andate, perché ci sono delle robe che anche solo a raccontarle sembrano prese da cronache sulla luna. Ultimo Badaun e Bomboloni. Allora,
in realtà poi io ne ho uno in più che non c'è scaletta, ma che perché è venuto fuori qualche ora prima che andassimo in onda. Vai.
Ok, questo qui ve lo dico già, secondo me è un Badaun, quindi è una cosa vera. Kevin Benjamin ha detto settimana scorsa che Cam Newton è un mangia ricevitori. Definisco meglio, mangia ricevitori, quarterback che lancia in modo impreciso e che favorisce un certo tipo di contatto sul suo ricevitore. Io credo che in questa disamina di Kelvin Benjamin ci sia un bel po' di verità. Tu cosa credi?
Beh, che ha tirato un bel badown al suo ex quarterback. Questa affermazione, questa dichiarazione in parte secondo me spiega, a un anno di distanza, poco meno, la trade inspiegabile allora che appunto portò Kelvin Benjamin da Carolina a Buffalo. Insomma, detto da lui, non so, me l'avesse detto Jerry Rice, me l'avesse detto Randy Moss, me l'avesse detto anche Dez Bryant, sarebbe stata tutt'altra cosa. Però lo sosteneva anche Danny Cannell. A Cam Newton manca un po', insomma, questo farsi voler bene dai compagni, non so come definire, mi manca qualcosa. Danny Cannell ha definito, potrebbe essere il LeBron James dell'NFL, invece è un giocatore che è riuscito a essere MVP della Lega, che ha trascinato, perché poi l'hanno onestamente trascinato, i Carolina Panthers fino al Super Bowl, poi perso, però gli manca sempre qualcosa, non riesce a fare il salto di qualità, non riesce a essere il leader che ti aspetteresti. Ripeto, secondo me nelle parole di Calvin Benjamin c'era un po' questo concetto, e tutto sommato, cioè, è vero, perché Cam Newton, tolta quella stagione incredibile, ha sempre poi performato un po' meno di quello che ci sarebbe aspettato, non è mai cresciuto nelle parti del gioco dove era più carente, e quindi alla fine queste cose, anche se, ripeto, sono lette da Calvin Benjamin, quindi prendiamole con le pinze, hanno un fondo di verità. Quindi bel badown dell'ex ricevitore Alex Quarterback.
Sicuramente, in settimana mi sono anche permesso un po' di parlare con qualcuno su Twitter che dicendo Cam Newton, allora si sapeva che non avesse un certo tipo di testa per migliorare, per fare un salto di qualità, sapevano qualità tecniche atletiche fuori dalla norma, ma forse non si poteva prospettare anche al draft, ha scelto prima assoluta, che sarebbe diventato un giocatore da prima assoluta. Sì, il suo Super Bowl se l'ha fatto, vive di picchi davvero importanti, che testimonia quanto sia bravo, però non è ancora arrivato allo status di top 5 quarterback della Lega, che secondo me da un punto di vista soprattutto atletico gli compete. Con questo io credo abbiamo salutiamo Mark Taccone, che ci un amico che ci saluta, che ci dice che a casa Callaway Gordon ci sarà da divertirsi, insomma, forse per Gordon no, che sta tentando di ritornare in auge, per Callaway probabilmente sì.
No, aspetta allora, prima di chiudere, te lo faccio io un altro badame bomboloni, l'affermazione di Alvin Kamara relativamente al fatto che se non ci fosse stato il Minnesota Miracle loro avrebbero battuto i Philadelphia Eagles, e dico io, a questo punto avrebbero vinto il Super Bowl. Allora, non è questo un bombolone, mi sa che se ne è fumato anche uno prima di dire questa cosa, però tutto sommato New Orleans sembrava essere la squadra più calda della Lega in quel momento, e anche la sconfitta contro Minnesota, nonostante poi sia stata una partita incredibile dove è successo di tutto, è arrivato un po' a sorpresa, perché si pensava che se lui, buonanotte, che New Orleans potesse arrivare almeno fino al championship.
Bombolone tutta la vita, prima di tutto perché non si può dire prima una partita come andrebbe a finire, non so la portata della dichiarazione di Alvin Kamara, che per me è un giocatore incredibile. Non so se ha argomentato bene da un punto di vista tattico la sua affermazione, credo che non ne abbia neanche i gradi, pur essendo fortissimo, e quindi credo che sia una bomba, e sicuramente i Philadelphia Eagles 2017, poi sconfinati nel 2018, rivincono un Super Bowl se la stagione la giochiamo altre 100 volte, perché hanno dimostrato questo in questa stagione scorsa. Quindi credo che non ci sia alcun dubbio su chi sarebbe andato a contendere ai Mega Patriots il Super Bowl numero 52. Bene, adesso veramente abbiamo esaurito la stretta, ci sarebbe un uno contro uno, avremo altre occasioni, credo proprio, per confrontare quello che hanno fatto Art Briles e Urban Meyer, che sono due head coach NCAA di football che si sono macchiati più o meno della stessa cosa molto brutta. Uno ne ha pagato le conseguenze, l'altro sta per, o forse non lo farà mai. Con questa fine kafkiana, Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguiti e hanno commentato molto questa sera, quindi siamo contenti di avervi tenuto compagnia in questa serata agostana che, salvo imprevisti, noi diciamo da tre puntate, salvo imprevisti sarà l'ultima per questo mese d'agosto, ci risentiremo verso fine mese o anche a settembre, credo. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa a questo riguardo?
No, no, tanto qualsiasi cosa diciamo adesso verrà sconfessata nelle prossime settimane. Quello che possiamo garantire, o almeno che io posso garantire, è che domenica vado al mare, Dario, e quindi sicuramente settimana prossima non faccio niente. Quello che invece voglio ricordare è che domani, vabbè, oltre a trovare la nostra puntata di... insomma, vi riproporremo il nostro The Cutting Edge Show in tutti i gruppi possibili e immaginabili. Troverete disponibile il podcast di Fantasy Football Studio. Tu l'hai scritto grosso in fondo alla scaletta, ma te lo stavi dimenticando.
Bravo.
Sono partite le iscrizioni alla Lega, mandateci un messaggio a Dol Magazine o a Fantasy Football Studio. Insomma, scriveteci, ci serve la vostra email, si gioca su ESPN. L'altro giorno Gio mi ha detto un numero di persone già iscritte, siete già tantissimi, però più siamo, più ci divertiamo.
Sì, ricordiamo che sono tre leghe. Una IDP, in cui avrete anche, credo, questo indubbio onere di giocare contro una buona porzione della redazione di Adol Magazine. La seconda con 0,5 di PPR, quindi points per reception. E la terza, la più classica di ESPN, quella con i punteggi più, diciamo, intelligibili, e solamente per l'attacco con una difesa collettiva di squadra. Quindi queste sono le tre leghe.
Chiudo ricordando che oggi è uscito The Big, il podcast dedicato ai Chicago Bears. Venerdì invece esce la penultima puntata di podcast verso dopo il draft, dedicata alla AFC, e avremo finalmente sotto spino un nostro ascoltatore, lettore, questo ha anche contribuito con un pezzo sul training camp dei Broncos proprio questa settimana, ospite, perché appunto si parlerà anche di Broncos e quindi giusto parlarne con lui che è andato nel training camp, e basta, poi veramente andiamo in ferie per un paio di settimane, troverete poco e niente, The Cutting Edge, anche poi gli amici del Fantasy Football vanno avanti a ciclo continuo, di loro ci sono sempre, e poi sì Dario, io e te in teoria ci vediamo a fine agosto, quando starà per iniziare il campionato NFL, allora da lì l'appuntamento diventerà settimanale e sono tanti ospiti, tanti argomenti e speriamo che vi divertiate quanto ci divertiamo noi a farlo.
E sicuramente l'abbiamo fatto anche stasera. Ciao a tutti, ciao Andrea e grazie per essere stati con noi.
Buona vacanza.